Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini
Ciao!
per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e regole casalinghe.
Ma non è il solito episodio, è una sfida dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Abbiamo un'altra puntata dedicata a uno dei miei format preferiti, cioè quello sulle regole casalinghe, le homebrew, di Dungeons & Dragons.
Abbiamo già fatto diverse puntate in passato in cui abbiamo proposto...
Emilio ha proposto.
Beh, l'hai fatto una anche
sì,
tu.
Sì, ne ho fatta una.
Due anche, io, sì. Una tu, qualcosa del genere. Tre io, una tu, qualcosa del genere. Regole casalinghe trovate sul web o dai nostri game designer preferiti e tu facevi la reaction in live senza averle mai lette prima, per poi appunto decidere se bocciarle, passarle o provarle. Quante ne abbiamo provate di quelle regole?
Non tante alla fine.
Non tante alla fine. È difficile tenerne è veramente difficile aggiungere regole a Dungeons & Dragons, però c'è sempre questo ideale, poi anche io vado sempre in cerca di nuove regole, poi alla fine non riesco mai a trattenerle.
Ma secondo me perché la maggior parte delle volte le homebrew vengono costruite nel momento in cui servono a qualcosa, no? E quindi è molto più facile che sia chi le costruisce che effettivamente le usa, perché le costruisce in quanto gli servono.
Sì, esatto. E se tu non ne hai bisogno, adesso sono un'idea.
Cioè, magari la senti, dici figo, però poi la userai prima o poi quando effettivamente ti serve integrarla nel sistema di gioco. E abbiamo già fatto, come dicevamo, anche la puntata in questa stagione a ruoli invertiti, quindi sono io che ho proposto regole casalinghe a Emilio, andate ad ascoltarla se non l'avete ancora fatto. Oggi è il momento della sfida finale, quindi in questo episodio porteremo entrambi delle regole casalinghe che abbiamo trovato sul web o che ci avete suggerito e vi chiediamo di rispondere al sondaggio che mettiamo nell'episodio. Chi dei due secondo voi vince la sfida, perché porta quelle più interessanti?
Sì, Spotify ha aggiunto da un annetto ormai l'opportunità di mettere sondaggi sotto all'episodio, quindi se scorrete verso l'alto troverete un sondaggione con tutte le homebrew, senza neanche ricordarvi chi ha detto cosa. Votate le vostre preferite, avrete voti multipli, quindi potete votare tutte quelle che preferite e quelle che avranno più voti alla fine faranno vincere me o Giada, e ve lo diremo poi nel primo episodio che registriamo dopo questa votazione oppure sui nostri vari social. Io ho deciso con un'apertura super strong per vincere questa sfida e a un homebrew che non abbiamo mai pensato negli episodi prima per portarmi in vantaggio. Infatti non è una regola per Dungeon Master o per i combattimenti o così, ma è una sottoclasse. È la migliore sottoclasse secondo Reddit. Non ho capito bene perché sarebbe la migliore, se in termini di power level o di puro YOLO. Ma unisce due delle cose che mi piacciono di più: lanciare incantesimi e avere muscoli. Infatti è il Muscle Wizard, o il mago dei muscoli in italiano. La descrizione è questa: un mago tradizionale tiene il naso nei libri nella polvere, ma tu no. Tu sei uno studente dello SWOL, uno scolaro del bodybuilding, un mago in grado di flexare la realtà con la posa dei suoi muscoli. In pratica vi permette di giocare Muscle, per chi conosce l'anime. Al secondo livello impari le antiche vie di colpire qualcosa così forte con la mente che perfino il tuo corpo colpisce assieme. Quando fai un attacco con un cantrip puoi aggiungere metà della tua forza all'attacco, quindi hai l'intelligenza più metà della forza. Sempre a questo livello impari anche un trucchetto chiamato pugno, così puoi gridare I cast fear. E il trucchetto non l'ho neanche scritto nella spiegazione, perché è completamente demenziale. Cioè tu colpisci l'aria con un pugno e parte un dado 8 di danno da forza verso il bersaglio.
Un dado 8?
Un dado 8 di danno.
Cioè bam, con bam, il pugno fa più del monaco.
Sì, è più forte del monaco.
Cioè più del monaco ai primi livelli, è fantastico.
Allora, non so bene come riuscire a fare una build con intelligenza, forza e costituzione per un mago, ma è il mio sogno, questo è già il mio sogno di mago. Prima volta che qualcuno mi promette di giocarla ve lo racconto. Poi agli livelli più alti praticamente tutta basata su aggiungere la forza a cose che non dovrebbero usarla e aggiungere intelligenza a cose che non dovrebbero usare l'intelligenza. Tipo i tiri salvezza su forza, puoi aggiungere il tuo bonus di intelligenza perché hai la mente e il corpo così in sintonia che puoi usare entrambi. In più a un certo punto ti dà anche un vantaggio su concentrazione, quindi cioè se tu puoi baffarti, metterti l'armatura magica, prendere superpoteri, puoi andare a menare più di un monaco. Bellissimo.
È ignorante forte. Penso sarà l'immagine. Difficile batterlo a livello di ignoranza. Sì, l'immagine lo rende ancora più... Cioè c'è questo...
È Gandalf, sì, un bardo
Gandalf, ma un bodybuilder, praticamente. Terribile. Veramente terribile. No, posso dirlo.
So già che questo sarà punti facili.
Cioè, nel senso... allora, parlando seriamente, in una campagna proprio just for fun ce lo vedrei anche.
Sapevo che avresti controbattuto così e mi sono preparato un controbattuto.
Ok, no, ma sto dicendo, come master lo lascerei fare a un giocatore se fosse una campagna just for fun, cioè dove tutti fanno questi personaggi particolari fuori dagli schemi, ci sta. È molto, molto anime come cosa.
Molto
quindi,
macho.
Non lo conosco, però...
Praticamente Harry Potter, cioè okay. Anche lui è uguale a Harry Potter.
Ah, ho capito qual è.
Non ha magia.
Ah, ho capito, ho capito.
E cioè, fa tutto perché è ultra forte.
Ok, ok. Sì, cioè, sa molto di manga come cosa, comunque, come caratteristiche, quindi in una campagna del genere lo lascerei fare. Cioè, se dovessi fare una campagna con i ragazzi del turno di guardia, ad esempio, si divertirebbero un sacco, secondo me, a fare una roba del genere.
Io ho anche una motivazione per campagne serie, perché i maghi, ok, sono tra le creature più potenti nel mondo di Dungeons and Dragons. Una volta che puoi lanciare desiderio, sei un dio in terra, in pratica, e guadagni quel potere non studiando sui libri, ma andando in giro ad ammazzare mostri. Quindi perché non dovrebbe esserci un ordine di maghi specializzato nell'andare in giro ad ammazzare mostri e quindi sono anche forti fisicamente?
Sì, ma non è la motivazione il punto. Il punto è, immaginati le cose che hai detto che fa in una campagna seria.
Tira un pugno all'aria, è bellissimo. Secondo me lo puoi...
Non lo so, oddio.
Adesso io l'ho pompato apposta per vincere voti con la stupidità, però secondo me se gli dai un'aria più sobria, più... è che mentre dico l'aria più sobria mi immagino lui che posa per lanciare un incantesimo.
Esatto.
Cioè la sottoclasse dice proprio che tu devi flexare e posare invece
no,
che fare
vabbè,
gesti,
cioè,
per lanciare
incantesimo. Dai, no, non si può.
Fai
non
così,
si può.
Tu!
Non puoi fare una campagna seria, Emilio. Cioè immaginati Curse of Strahd con questo qua che si mette a fare le pose da bodybuilder per lanciare
incantesimi.
Secondo
me è bellissimo. Wow, se stai ascoltando questo episodio vota per me.
No. Va bene, hai finito? Grazie. Ok, io invece non ho cercato cose stupide per vincere voti facili. Ho selezionato delle cose che mi sono arrivate dagli ascoltatori. Ho selezionato quelle più utili che secondo me possono essere effettivamente applicate in qualsiasi campagna.
Sembra un'elezione statunitense. C'è il candidato repubblicano che dice sì, pistole, e l'altro dice no ragazzi, cioè dobbiamo pensare in modo serio a questa cosa, lo faccio per voi.
Allora, dal gruppo Telegram del Falò dei Sognastorie, Davide Crases suggeriva di usare le specie Tiefling, Asimar e Genasi come sottospecie delle specie, quindi di rendere ad esempio possibile avere un nano Tiefling, un elfo Asimar e così via. A livello meccanico funziona in questo modo, si vanno a mixare le caratteristiche sulla scheda, come se fosse una specie di multiclasse ma con le razze, mentre a livello di narrazione ci consente di avere una maggiore scelta nella descrizione fisica dei nostri personaggi, quindi di immaginare un nano che ha anche ad esempio le ali da Asimar. Gli Asimar hanno le ali?
Sì, solo in alcuni momenti.
Sì, cioè che può evocare diciamo le ali, un elfo che però ha anche le corna e la colorazione della pelle da tiefling e così via, no? E a me questa cosa piace molto, il fatto di mescolare di più le specie, perché in realtà, cioè se ci pensiamo adesso, praticamente Dungeons and Dragons dà per scontato che solo gli umani possano accoppiarsi con altre specie generando mezzelfi, mezz'orchi e così via. E in realtà, cioè, ci fermiamo a mezzelfi e mezz'orchi per il manuale standard, no? Quindi a me non dispiace come regola e addirittura io andrei oltre, cioè la spingerei oltre e farei in modo di non avere soltanto gli Asimar, i Tiefling e i Genasi che possono mescolarsi a qualsiasi altra specie, ma fare in modo che ci siano anche discendenti da nani, umani, gnomi ed elfi e così via, in modo che appunto uno possa descrivere fisicamente solo per flavor qual è la descrizione fisica che immagina sia uscita da quella coppia, e poi a livello di meccanica, come dicevamo, semplicemente si va a mescolare le due discendenze. Secondo me è figo e a livello etico penso che dia un plus alla cosa. cosa.
Guarda, guarda come tenta di guadagnare l'altro. Tu hai fatto un mago con i muscoli, io a livello etico. No, allora, sono d'accordo, è carina come cosa, mi piace a livello estetico. Mi ricorda un po' una cosa che hanno fatto in una delle avventure, credo in Frostmaiden, dove c'è lo gnomo seramorfizzato, lo gnomo Mind Flayer.
Ah, ok.
Che è carinissimo, cioè è piccolino, c'ha la testina, ha i tentacoli più lunghi del corpo, quindi tipo cammina sugli tentacoli, okay. No? È molto carino e secondo me ci sta, mi immagino tipo un nano Genasi del fuoco, è fighissimo.
Sì.
Un nano Asimar ancora di più. Lo so, sto in fissa con i nani in sto periodo, quindi mi è piaciuto l'esempio. Dall'altro lato però è già così, cioè esteticamente puoi fare quello che vuoi in D&D dopo Tasha e la sì, modifica delle
vabbè,
caratteristiche.
Diciamo
quindi...
che non, cioè, non tutti comunque lo accettano, non tutti i party ti dicono ah sì, tranquillamente puoi fare un nano che però è figlio di un'umana e un nano, per dire.
Sì, però ricordatevi di questa cosa, stanno tentando di risolvere il problema, non lo so, di non ci sono abbastanza dolci in casa quando nel frattempo l'universo fuori brucia.
Cosa c'entra?
Non lo so, era un buon, volevo fare un esempio elettorale ma non mi è venuto in mente niente di politicamente neutro. La mia seconda Homebrew, sapete tutti come funziona svantaggio e vantaggio? Tiri due dadi e vedi il risultato peggiore o migliore. È noioso?
Boh, vabbè.
Terribilmente
non lo
noioso.
So. Non, no, no, io terribile. Non ho mai avuto problemi con vantaggio e svantaggio,
no,
ma va
perché
bene.
Non hai ancora sentito tirare con enfasi di Brennan Lee Mulligan. Brennan, tra l'altro, vorrei dire, arriva dall'irlandese, no? Miglior designer di Dungeons and Dragons, cioè proprio quella la traduzione di Brennan.
Okay.
Non potete non votare per questo Homebrew. Ed è un modo per dare il tirare con enfasi, non Brennan, un modo per dare lustro ai vostri momenti epici. Per esempio, mentre il barbaro è in volo verso il drago per spaccargli l'ascia in faccia, o quando il mago invoca uno scudo per salvarsi da una valanga, o flexa per lanciare dardo stregato, quando il bardo seduce una roccia, tutti quei momenti lì, potete tirare due dadi 20 e non prendere il maggiore o il minore, ma prendere il risultato più lontano dal 10, così vi assicurate che non sarà mai un tiro banale. Vedo la faccia confusa di Giada, ma voi non spaventatevi a casa.
Quindi,
facciamo un esempio,
se dovessi tirare con enfasi due dadi 20 e tiro 11 e 2,
sì,
prendo 2.
Esatto, a prescindere, cioè non c'è vantaggio o svantaggio, tu prendi quello più lontano dalla media.
È terribile.
È bellissimo.
È terribile.
E così hai per forza qualcosa di epico che succede.
Cioè, ma vuol dire che se il mio personaggio dovesse avere effettivamente vantaggio su qualcosa, invece decidiamo di tirare con enfasi, no, potrebbe essere quindi svantaggiato.
Vantaggio e svantaggio lo usi.
Perché hai detto che è noioso, vantaggio e svantaggio.
Ma infatti vantaggio e svantaggio lo usi nelle situazioni normali, noiose,
okay.
Quando hai flanking, quando invece stai facendo qualcosa di fuori di testa, tiri con enfasi. Basta, a vostro onore, non c'è altro da dire.
Non lo so. Diciamo che già Dungeons and Dragons, già quando stai facendo qualcosa di epico, comunque il tiro del dado potrebbe essere molto basso e potrebbe darti lo stesso quella sensazione.
Così non fai qualcosa di epico e poi fai 10 e dici, boh, vabbè, sì, ci sta, 10 più 2 più 3 più 4 più 5, 16, non colpisco per uno, un po' triste.
Quindi il risultato più lontano è perché appunto in caso di un risultato alto diventa una scena super epica,
se
in caso di un risultato molto basso
è una tragedia.
È una tragedia, ok, sì. Non diventa una roba comica, quindi...
No, e di solito Brennan lo sottolinea, forse non lo sottolinea, però aveva questa idea del, come si chiama, Box of Doom. Cioè tira fuori questo box apposta con su un teschio e così, e quando ci sono tiri veramente importanti li fa tirare lì dentro.
Mm-hmm.
Che in Dimension 20 ha una telecamera incorporata, quindi è l'unico tiro che vedi. Quando ci sono tiri veramente importanti vedi il tiro del giocatore, no? E penso che poi l'abbia applicato anche a questo tiro con enfasi quando se l'ha inventato. Quindi è un modo per prendersi un attimo. È la stessa cosa positiva di vantaggio e svantaggio. Perché è così figo? Perché fai proprio la meccanica base del gioco. Una volta l'ho sentito paragonare ai tiri di punizione o ai rigori. Perché i rigori nel calcio sono così sentiti? Perché puoi guadagnare punti facilmente, no? E c'è un momento in cui il gioco si mette in pausa, tutti si preparano, hai delle regole particolari, ma è anche la forma più semplice possibile di calcio. Tu, il pallone, la porta, no? E il portiere. E qui è uguale. Quindi hai tu i due dadi, però non puoi avere un risultato, non puoi proprio avere un risultato. Cioè, puoi averlo, per l'amor di Dio, se fai 11 e 12.
Esatto.
Però comunque
11-9.
È molto più probabile.
Se fai 11-9, cosa succede?
Se fai 11-9, prendi quello che vuoi, immagino. Però è talmente, cioè, è proprio più probabile, avendo più numeri da una parte e dall'altra, che esca una cosa estesa. Se sapete di matematica, spiegateci come mai questa cosa è molto figa. Di sicuro Brennan ci ha pensato, io non sono intelligente quanto
Ma
Brennan.
Il problema è che, cioè, conoscendomi, se dovessi farlo come giocatrice...
Falliresti tutto.
Fallirei tutto. Cioè, su due dadi è talmente tanto probabile che uno dei due sia dal 5 in giù.
Penso che un po' l'idea sia anche applicarlo in uno stile di gioco come quello di Brennan, dove spesso hanno successo comunque, ma pagano un prezzo.
Ok.
Però non voglio spoilerare altre imbrù che dirò dopo, quindi taccio.
Vabbè, in toto devo dire che comunque non mi dispiace. Potrei provarlo con il mio party casalingo nella prossima avventura. Me lo segno e provo veramente a provarlo.
Questo è un punto a mio favore. Ricordatevelo voi che voterete.
Va bene, tocca a me. Sempre dal gruppo Telegram del Falò dei Sognastorie, Lorenzo, detto l'arrificante, ha pubblicato la homebrew, le homebrew anzi, del suo gruppo di amici, i Dreamfarers, spero si pronunci così. Che trovate su Reddit, quindi andate a cercarli perché pubblicano sottoclassi molto carine. Ne ho scelte soltanto due che sono le mie
preferite.
Quindi
c'è anche una battaglia nelle sottoclassi.
E quindi ti narro quali sono le mie preferite. Però sono serie queste.
No, sembrano serie sì.
Allora, Dominio del filo. Poi, oddio, cioè le ho tradotte io, quindi terribile.
Ah, sono scritte in inglese?
Sì, le scrivono
Cazzo,
in inglese.
Questi sono punti in più per te.
Allora, Dominio del filo, perché thread, come posso tradurlo se no? Sì, è filo, trama.
Thread, trama,
cioè,
sì. Social posseduto da Meta per tentare di sconfiggere Twitter.
Sì. Allora, è una sottoclasse del chierico basata sull'idea di cercare il filo che unisce gli eventi anche attraverso diversi piani di esistenza.
Oh mio Dio, ma è come Greer.
Esatto.
Ok.
Greer era il bardo del nostro party
originario
dei Corvi della
Notte.
Esatto,
dove appunto l'avevo fatta spoiler e era una cosa simile, però non aveva mai istituzionalizzato
verso...
la sottoclasse.
Sì, no, esatto, non era chierico poi, era un bardo.
Ah, questo è sottoclasse del chierico.
Sì, sì, sì. Comunque, quindi, diciamo, il tema che c'è sotto è questo, che a me attira molto, cioè mi piace molto l'idea che tutti gli eventi siano in qualche modo connessi e che questo personaggio li cerchi, no? E tra le cose fighe che può fare, c'è la capacità di unire le persone alleate, ma in realtà le persone in generale che sceglie, che bersaglia, in una rete una volta per riposo lungo. Il numero è dato, penso, cioè adesso non ricordo bene, ma dal modificatore comunque della caratteristica, no, eccetera, o dal livello, comunque, cioè di solito sono regolate da queste cose. Quando si fa un tiro su abilità, si può prendere il modificatore di qualcuno che è parte della rete e sostituirlo al proprio. Se io ad esempio sto facendo un tiro di arcana e io però sono un chierico e so che il mago ha un modificatore più alto su arcana, posso praticamente prendere in prestito il suo modificatore di arcana, perché
nice.
Lui fa parte della mia rete e siamo tutti collegati.
No, è terribile, è un'idea stupida.
Che flexa i muscoli.
È un'idea stupida. Dam.
Poi, altre cose fighe che può fare, se gli alleati fanno parte della tua rete, possono scambiarsi i risultati dei dadi a vicenda quando tirano assieme sulla stessa abilità. E al 17° livello, ogni incantesimo a distanza lanciato dal chierico può raggiungere i 90 feet, se la gittata dell'incantesimo non è già superiore ai 90 feet, se è lanciato su una persona presente nella rete, quindi estendi
Madonna, ma è fighissimo. No, è terribile.
Terribile, non giocherei mai.
Questo se poi magari se gli chiediamo il permesso per Space Age, se qualcuno vuole fare un chierico sarebbe fighissimo.
Io voglio fare un chierico fatto così.
Perché è tipo il dominio del web.
È fighissimo.
Come se fossi chierico.com.
Cammino degli esultanti è una sottoclasse del barbaro basata sull'idea che il barbaro si gasi per i combattimenti e che combatta per divertirsi.
Okay,
quindi quando
gladiatore.
Vai in ira. E adoro perché Anakis, che è la mia barbaro tiefling piratessa che ho giocato per diverso tempo su una campagna su Twitch, era così. Cioè lei non andava in ira perché si arrabbiava, lei prima attaccava e quando vedeva il sangue iniziava a colpire, si gasava, allora andava in ira perché era un'ira divertita, no? Mm-hmm. Cioè le piaceva proprio combattere, quindi a questa ira gioiosa, quando in ira si concentra così tanto sul combattimento da avere vantaggio sui tiri salvezza per essere spaventato, affascinato e per resistere alla lettura dei pensieri. Se ha successo critico su un attacco mentre è in ira, può usare un'azione bonus per un ulteriore attacco con l'arma o per muoversi con metà del movimento. Con Reckless Attack tira 3 dadi e chi lo attacca ovviamente potrà fare lo stesso, quindi non tiri solo con vantaggio ma appunto tiri un terzo dado.
Sarebbe figo fare tiri con enfasi su 3 dadi.
Oddio. Dio. Al sesto livello, quando una creatura diversa da lui fa un attacco, cioè fa un critico con l'attacco, può usare la reazione per attaccare perché è ispirato dal momento, cioè è talmente gasato che anche se è un nemico che con un critico ferisce un suo alleato, gli piace talmente tanto che lui si gasa e con una reazione attacca.
No, questo non mi piace.
E a livello 14 la sua gioia nel combattere diventa contagiosa per gli alleati, quindi può scegliere un numero di alleati entro i 30 feet pari al modificatore di costituzione e anche loro ottengono alcuni dei vantaggi che ho elencato prima.
Sì, quindi 6, cioè, più 4 contagioso. In costituzione, 4 alleati in 30 feet che sono 9
sì,
metri
e possono... anche loro ottengono diverse cose, cioè anche loro ottengono ad esempio la possibilità di, se non sbaglio, cioè di essere ispirati da un critico e quindi di usare la loro reazione per, cioè li fai esaltare, esalti la tua squadra, no? Fighissimo. Dai.
No, no, sono brutte. Flex. No, sono delle belle sottoclassi, mi piace, sono tematiche, sono interessanti. Vedo alcuni dei... potrebbero essere delle ispirazioni, sarei curioso di sapere se le hanno create prima o dopo, se le conoscono, perché questa cosa della rete del chierico sembra una nuova versione di una roba che fa anche l'attuale chierico di Critical Role.
Ok.
Che può scegliere, però il suo è... non è riposo lungo, non è una cosa meccanica, è una cosa di storytelling. Cioè lui, Sam, può chiedere con Fresh Cut Grass al DM: ah ok, ho sviluppato una relazione con loro e si crea una connessione e poi può fare, può tipo prendere i danni e così via. Questo mi piace perché ti fa da quasi l'idea che sia divino il destino, no? Divino la connessione tra gli individui e non una divinità vera e propria, e quindi può funzionare con chiunque, non devi per forza conoscerlo. Che è comunque sempre molto interessante perché ti permette di giocarlo da subito senza portare avanti storie per avere i tuoi poteri e così via, che è sempre utile. E il barbaro, mi sembra strano che non esista una cosa del genere. Secondo me Wizard voleva farlo con il cammino dello zelota, però è un po' più un po' più strano, cioè un po' più inquietante come cosa. Invece qui sembra proprio uno che si diverte a combattere. Ci sta. Mi piace, va bene.
Anche a me piacciono molto e in generale andate a seguirli. Scritto Dream Farers
come sogno e Farers tipo viandanti,
ok,
cose del genere.
E andate a seguirli su Reddit perché comunque non sono le uniche due che hanno scritto, sono molto carine, impaginate bene, appunto come se fossero pagine del manuale con anche le immagini e tutto, molto figo.
Io la butto lì per quando finiremo Storia di Vapore attuale, facciamo Space Age, posso chiedergli una mano per creare le sottoclassi.
Figo.
Visto che volevo fare una sottoclasse ad hoc per Olga anche adesso, ma poi non sono più riuscito a farla.
E questi sono punti per me.
Non è vero.
No.
No, non è vero. Non voglio perdere. Se ascolti il nostro podcast e ti piacciono le nostre avventure, non puoi non ascoltare la sponsorizzazione durante questo riposo breve.
Perché siamo noi gli sponsor di questo riposo breve. Abbiamo aperto un Patreon per sostenere il podcast. I prezzi
sono onesti, bisogna dirlo. Onestamente sono onesti.
Vabbè.
Per esempio, siamo tra i pochi che conosco che hanno un sistema di paga quanto vuoi. Quindi ad ogni livello guadagnate tutti i benefici e semplicemente decidete a quale livello vi sentite a vostro agio pagare, se volete farlo, e pensiamo di mantenerlo anche in futuro quando magari aggiungeremo cose più costose e invece terremo le robe che sono limitate nel prezzo in un marketplace a parte in modo tale che non dobbiate scegliere.
Cosa trovate come vantaggi? Anticipazioni di Storie di Vapore, quindi gli episodi escono molto prima rispetto a quando escono sul podcast.
Sì, sono usciti 2 mesi quest'anno che comunque pensavamo di non fare in tempo, quindi l'anno prossimo uscirà anche molto in anticipo.
Super anticipazioni invece di Sidecast,
di 6 mesi, sì, praticamente, e sta per iniziare una nuova serie
Sunder Dial
sui pirati, molto figa.
Contenuti esclusivi: 2 Draghi Unlimited, un episodio al mese in cui parliamo un po' di tutto, quindi facciamo commenti di serie TV, anime, film che abbiamo visto, libri che abbiamo letto, ma anche di cose di D&D di cui non riusciamo a parlare qui sul podcast.
Per esempio abbiamo fatto un episodio molto divertente che probabilmente dovremmo riregistrare se ho perso il video, dove votiamo le nostre classi preferite di Dungeons and Dragons. È più interessante con un supporto visivo, quindi non possiamo farlo nel podcast e l'abbiamo fatto in 2 Draghi Unlimited.
E poi pian piano con calma carichiamo tutte le avventure che scriviamo per Travels and Dragons, il nostro format di viaggi con Ecoway Travel, quindi sono avventure inedite
homebrew
e appunto le carichiamo pian piano in PDF su Patreon.
Ancora non abbiamo obiettivi precisi, ma in futuro, man mano che il Patreon cresce, vorremmo renderle sempre più professionali. Dove trovate tutto questo? A patreon.com/2draghiplus, patreon.com/2draghi, scritto plus. Volevo dire anche un'altra cosa, che noi ci teniamo molto che tutto il contenuto esclusivo sia scaricabile, quindi voi potete scaricare l'avventura, scaricare gli episodi del podcast e tenerli dove volete, così se un domani dovreste smettere di pagare per qualsiasi motivo, non avete perso quello che avete guadagnato fino a quel punto. E niente, basta, ci tenevo a dirlo perché è una cosa che mi piace molto eticamente e che non vedo tanto in giro in Patreon, quindi secondo me è un punto di forza. Ma questa è la fine del nostro riposo breve, possiamo tornare al secondo incontro di questo episodio.
Allora, per questo secondo incontro porto prima di tutto una homebrew, che è proprio una meccanica che ho trovato sul blog Dietro lo Schermo, che anche questo vi consiglio di andare a vedere perché fa, cioè, un sacco di articoli interessanti, di riflessioni, spunti e anche meccaniche ogni tanto, scritto da Billy Bo. In questo caso è una meccanica per le sfide sociali, quindi ad esempio convincere qualcuno a fare qualcosa, soprattutto se non si tratta della contrattazione con il mercante di turno per comprare oggetti magici o armi, armature, ma se è una parte fondamentale della missione in corso. Quindi immaginate quelle avventure più politiche dove appunto avete queste parti in cui la sfida è una sfida effettivamente sociale. Per convincere una persona a cambiare opinione su qualcosa di importante non basta il discorso e la prova su ingannare, persuasione o intimidire, no? Se l'intera avventura si basa sul fatto che voi riusciate a convincerlo, sarebbe un po' svalutante,
sì,
un po' banale.
Dovete convincere la regina,
esatto,
darvi il controllo di un castello.
Per dare l'idea di quel tipo di esperienza, cioè del fatto che comunque bisogna convincerla lentamente con meccanismi più complessi, c'è questo regolamento che potrebbe essere applicato in quelle circostanze. Quindi immaginate una sessione ambientata in un concilio o in un banchetto dove appunto dovete convincere il nobile della città a fare qualcosa che non farebbe mai. Premessa, è molto complesso, io sono terribile a spiegare le cose complesse, ma ci proverò.
Farò domani.
Probabilmente faremo più take.
Metterò allora, in luce tutti i difetti di questa ombrio.
Prima di tutto, il Dungeon Master si chiede che cosa pensa l'NPC in questione, il nobile della città o la regina, ok, della richiesta del party. Ovviamente, secondo me, a questo punto il Master ci arriva già preparato, nel senso che sa già che cosa andrà a chiedere il party e sa già qual è la posizione dell'NPC in questione. E dà un peso ai vari pensieri, da blando a estremo. C'è proprio una tabella che provo a illustrarvi. Abbiamo il peso 1 che corrisponde a blando, quindi è un pensiero che comunque ha un'importanza limitata.
Sì, non mi piacciono questi avventurieri perché puzzano.
Non è sugli avventurieri, ma è su quello che loro espongono.
Sì, però puzzano.
Ad esempio, se dovesse essere contro, potrebbe essere una sensazione di dubbio, di fastidio, di imbarazzo, di antipatia, ok? Divertimento, simpatia, lieve pregiudizio favorevole, piccolo piacere o piccolo guadagno e così via. È qualcosa che è facile ribaltare. Se invece dovesse avere peso 3, quindi un peso intermedio, è un pensiero importante che ha una grande rilevanza ed è qualcosa che all'NPC preme davvero. Ad esempio, se dovesse essere contro ciò che gli viene chiesto dagli avventurieri, è perché potrebbe provare paura, inamicizia, un forte pregiudizio sfavorevole, perché magari quello che gli viene chiesto comporta un grosso sforzo, un grosso costo, un grosso rischio.
Mi chiedono di sacrificare il mio primogenito per la salvezza del regno.
Oddio, forse così anche di più. Poi invece, se dovesse essere pro, passione, forte desiderio, forte pregiudizio favorevole, grosso piacere o grosso guadagno e così via. Peso 5 estremo, un pensiero che è di un'importanza eccezionale e che è proprio grave, cioè qualcosa a cui tiene più della sua stessa vita. Quindi in caso di contro, perché quella cosa gli genera incubo, terrore assoluto, odio implacabile, è un costo, un rischio del tutto inaccettabile. Quindi ad esempio sacrificare il mio figlio. Dall'altro lato potrebbe essere il sogno della vita, il desiderio incontrollabile, piacere, guadagno inestimabile, può rispecchiare un suo valore, un suo dovere e così via. Quindi innanzitutto il Dungeon Master deve avere chiaro dove si posiziona il peso appunto di quello che loro stanno chiedendo all'NPC. A quel punto considera anche l'atteggiamento dell'NPC nei confronti del party, con una scala di 5 atteggiamenti: ostile, mal disposto, indifferente, amichevole, premuroso. E qua secondo me non c'è bisogno di spiegarle, sono abbastanza intuitive. E a questo punto c'è la parte più difficile per me, cioè io ammetto che questa meccanica non sarei mai in grado di giocarla perché devo fare troppi passaggi, troppi calcoli, oh mio Dio. Però la dico perché so che c'è chi gioca ancora con regole hard, come dire, e secondo me potrebbe essere interessante appunto per le situazioni che ci dicevamo prima. Quindi calcolate queste due cose, cioè decise queste due cose, come si posiziona rispetto all'idea, all'idea e come si posiziona rispetto al party. Si parte da una classe difficoltà base 15. Si aggiunge il modificatore per la difesa dell'interlocutore rispetto a ciò che gli viene proposto.
Che è la prima tabella di cui abbiamo parlato.
Si aggiunge il modificatore per l'efficacia dell'intervento rispetto a ciò che usano come argomentazione per convincere, che va da più 10 a meno 10.
Che è quello che di solito valuti quando stai facendo una cosa del genere.
Si aggiunge il modificatore per l'atteggiamento dell'interlocutore, che anche qui va da più 10 a meno 10.
Ok.
A seconda appunto di come si posiziona. Cioè l'atteggiamento sono 5, abbiamo detto.
Sì.
Tutto questo sono più 10 meno 10 alla classe difficoltà.
Sì.
Quindi partendo da una base che è 15.
Sì, è per il calcolo del master. Okay.
Esatto, ti calcoli quindi qual è la classe difficoltà finale. Ovviamente quindi ti dovrai prendere un po' di tempo per farlo. Però secondo me può valerne la pena per fare una cosa appunto un pochino più complessa. E a quel punto si effettua il tiro. In caso di successo semplicemente vado a modificare i pensieri dell'interlocutore come si era stabilito all'inizio. Quindi si tratterà di fare una di queste cose: aggiungere un nuovo pensiero pro con un certo peso, oppure ridurre il peso di un pensiero contro o aumentare il peso di un pensiero pro. Cioè è un convincimento lento, come dicevamo, no?
Okay.
Non è semplicemente...
Sì, cioè immagino anche che venga detto all'inizio, quindi
state
argomentando per inserire questo pensiero e magari la volta dopo che lo vedete oppure la seconda sfida diventa
quindi...
una sorta di combattimento a turni.
Esatto,
in pratica.
Esatto, quindi... Questo è la dinamica e la meccanica, perciò appunto si può immaginare questo banchetto in cui per tutta la sera magari, non so, mi immagino che prima dobbiamo andare...
Se lo immagini come un montaggio fa super ridere,
sì.
Con lui sempre, con la regina sempre più infastidita, perché questi sbucano fuori a parlarle in ogni occasione.
Sì, ma poi cioè, secondo me potrebbe essere interessante cioè coinvolgere anche gli altri, no? Cioè
sì.
Quindi ad esempio tu magari all'inizio vai dalla regina e vedi che lei ha un pensiero contro con un peso 5...
Sì.
E che
sì.
Verso di voi diventa ostile.
E magari però il pensiero
okay, non abbiamo
positivo,
speranza.
Il pensiero positivo è di un consigliere o qualcosa
esatto,
del genere.
Esatto, quindi poi da lì allora dici ok, ci abbiamo provato con lei, non ci siamo riusciti, allora vai a influenzare qualcun altro e poi sai che quello lì magari va ad abbassare la classe difficoltà della regina. Cioè...
Sì, te lo puoi gestire narrativamente un po' di modi
esatto.
Diversi. Non mi piace comunque perché è un po' troppo complicato e sono cose che già succedono nella testa del master o della master quasi istintivamente, quindi non lo so, non vedo quale esigenza risolve. Potrebbe essere utile se fai una campagna alla Game of Thrones però tanto incentrata sulla parte
narrativa
per rendere un po' più visibile cosa succede nella mente degli NPC. Però se per esempio è un segreto grosso la regina di cui non può parlare, che è in combutta con i cultisti, capito che se i giocatori pretendono tutta questa cosa non funzionerà mai.
Beh, non deve per forza esplicitarlo, cioè basta
sì,
che lo sappia
però,
tu.
Boh, non lo so, secondo me dal meglio quando espliciti tutto, però vuol dire che in tante situazioni non puoi farlo, perché dai troppe informazioni al tavolo e rovini la storia. La mia brew è molto semplice, perché io tento di risolvere i veri problemi delle persone, ed è l'ennesima, no, non è l'ennesima, è la definitiva soluzione per l'ispirazione. Sappiamo tutti che l'ispirazione è inutile sia quando la usa il bardo sia quando la usa
non
il
è
master
vero.
Tutti si dimenticano, nessuno la usa,
non
quindi
è vero.
Sì che è vero, no, è impossibile usarla, cioè è un problema devastante, non so. Invece di usare i punti ispirazione si usano dei token. Ogni giocatore può avere o giocatrice può avere un singolo token e lo riceve all'inizio della sessione, quindi ognuno parte sempre che ha questo token. Immaginatevi una moneta, che è facile da capire: hai un lato che ha testa, un lato che è croce, tutti lo posizionano all'inizio su testa, vuol dire che tutti partite con un token attivo. Quando volete darvi vantaggio per qualsiasi cosa, girate il token, quindi la moneta da testa diventa croce. Voi tirate senza dover fare niente, senza aspettare che il master vi dica niente, e poi quel token rimane rimane girato su croce. Per rigirarlo o dovete fare qualcosa che vi garantirebbe ispirazione, quindi quello che ha deciso il vostro gruppo, aiutare un compagno, fare qualcosa di figo, essere sempre nel ruolo, reagire come reagirebbe il tuo personaggio e così via. Rigiri il token e puoi usarlo di nuovo, oppure il Dungeon Master può decidere di darti svantaggio. Quindi il Dungeon Master non può darti svantaggio a caso, ma deve girarti il token.
Ah, ok.
Quindi è una meccanica di svantaggio e vantaggio.
Allora, mi convinceva fino a quando non hai detto dello svantaggio.
Vabbè,
nel
possiamo
senso
toglierlo,
cioè,
non c'è problema.
Se la usiamo come ispirazione ed è solo un modo per tenere traccia dell'ispirazione, vabbè, ci sta. È un modo per tenere traccia dell'ispirazione. C'è anche sulla scheda, comunque, volevo dirtelo.
No, è difficile.
C'è una casellina apposta.
No, è troppo piccola.
So che non le guardi le schede di D&D,
no,
però...
No, perché sono il master. Così sono quelle robe. D&D Beyond.
Anche su D&D Beyond penso che ci sia comunque.
Sì, ma è solo un click, non è appunti. Cioè puoi cliccare, sbuca fuori un solo...
è giusto così? Cioè, no, esattamente come girare la moneta? No? Non ha più parole per controbattere.
No.
Ok, vabbè. No, non trovo giusto che il Dungeon Master debba... Che per dare svantaggio debba praticamente dare ispirazione, perché vai a togliere la meccanica di svantaggio così com'è.
Sì, è un modo io ti do per svantaggio... renderla più interessante, anche quella
io,
è un po' noiosa.
Come... No, non è vero. Cioè, così come ti do vantaggio quando ha senso e ti do ispirazione quando ha senso, devo poterti dare gratuitamente, da punto di vista del master, svantaggio quando effettivamente hai svantaggio. Cioè, sei accecato e vuoi provare ad aprire una porta, soltanto usando il tatto ti do svantaggio.
Sì, esatto. E hai vantaggio per fare qualcosa di più figo dopo.
No,
è un fantasy eroico, perché dovrebbe essere un problema che sei accecato e fai
ma in
chiusi.
Che modo narrativamente il fatto che tu hai avuto svantaggio in quella prova ti ha portato poi ad avere vantaggio su qualcos'altro?
Narrativamente non ha senso, però ti crea un ritmo di gioco che è più simile a quello che D&D vorrebbe incarnare. Cioè,
non
se guardi al massimo sistema, no? D&D vorrebbe essere un fantasy, un epic fantasy eroico e tutto, però non è così. Questo ti aiuta ad andare
vero.
In quella direzione.
Non è vero. Io mi trovo benissimo come master a giocare con vantaggio e svantaggio così come sono adesso, ispirazione così come
è
adesso.
Mostrate a Giada che non è vero nel sondaggio, votate!
Va bene, tocca a me. Quindi questa era una roba che hai aggiunto tu? Cioè, nel senso, l'hai inventata tu?
No,
o l'hai trovata?
L'ho trovata da un video YouTube a caso.
L'ultima che porto io è una robetta mia, nel senso, poi probabilmente la fa già un sacco di gente. Ne ho già parlato nell'episodio
ecco
sui fioretti.
Ecco perché mi hai fatto la domanda a tradimento.
Sì.
Questa l'hai inventata tu? No, perché la prossima l'ho fatta io.
Ma sicuramente lo fa già un sacco di gente. Ne ho parlato già nell'episodio sui fioretti con Selene e Silvia, però ci sta a riproporla per chi si fosse perso quell'episodio, però mannaggia a voi, andate a recuperarlo. È da usare in combattimento, ma in quelle situazioni in cui stiamo cercando anche di preservare, conservare, proteggere qualcosa, un oggetto, una persona, un luogo. Stiamo combattendo quindi anche per salvare quella cosa, perciò dobbiamo stare attenti con il combattimento stesso a non provocarle danni o ferite. Quindi ad esempio quando ci sono anche battaglie importanti nella città, no? Cioè immaginate l'esercito di ogre, il drago e il nostro party con un mezzo esercito, no? Quindi queste battaglie belle importanti, belle pesanti, può essere utilizzata ad esempio per valutare quanti danni sono stati fatti alla città alla fine della battaglia, quanto ci sarà da ricostruire, per avere un po' quell'effetto degli Avengers che combattono e distruggono palazzi eccetera e poi sarà da ricostruire, quindi per far sentire comunque agli avventurieri il peso comunque di quello che hanno fatto, anche se di fatto era una battaglia che comunque dovevano combattere. Userei la torre di Jenga, quindi a seconda delle azioni del party e dei nemici toglierei un tot di tasselli ogni turno. Se il guerriero o il barbaro attaccano in corpo a corpo qualcuno, ovviamente non c'è bisogno di togliere un tassello, cioè stanno menando semplicemente quella persona. Se il mago lancia palla di fuoco e non è che prendono fuoco solo i nemici ma prende fuoco anche qualche edificio attorno,
come dice l'incantesimo tra l'altro,
quindi probabilmente in quel caso è il caso di togliere i tasselli, e per ogni loro turno magari si tolgono appunto altri tasselli perché il fuoco sta continuando a bruciare. Quindi a seconda di quanto alla fine del combattimento la torre è bucherellata o addirittura se è crollata, abbiamo un'idea di quanto sia ridotta male la città, di quanto tempo e risorse ci vorranno a ricostruirla, e possiamo dare un'idea concreta al party per questa cosa e decidere magari di, se è una campagna, sfruttarla narrativamente, perché se loro restano lì poi devono effettivamente usare usare tempo e risorse anche loro per riparare la città insieme al resto dei cittadini. Se era una città importante per il party, tra l'altro, cioè diventa una cosa d'effetto. Io penso ai Corvi della Notte, quando è stata distrutta una città che per noi era una città cara, l'abbiamo sentito tanto a livello emotivo ed è stato bello come momento narrativo. Così come si può decidere che nel caso in cui dovesse cadere la torre, corrisponde alla morte di un NPC che conoscevano, quindi in quella battaglia quella palla di fuoco scagliata su un edificio è andata proprio a bruciare l'edificio in cui si stava riparando quell'NPC, o comunque anche, cioè se non volete essere così cattivi, qualche azione di qualche nemico ha fatto sì che succedesse questa cosa. In modo più ridotto si può adottare la stessa meccanica quando c'è qualcosa che, come stavo dicendo all'inizio, il party sta proteggendo, stanno trasportando con loro, magari sono in viaggio e stanno trasportando un oggetto che stanno cercando di portare a destinazione, o una persona che devono proteggere, così via. Anche in quel caso ogni colpo che può andare in quella direzione può essere un tassello che viene tolto e può danneggiare quella cosa.
Ci sta, anche qui l'utilità non sono sicuro che sia il punto di forza di questo homebrew. Mi piace molto che sia visivo, quindi è proprio una rappresentazione simile a quello che sta avvenendo nel gioco. L'altra cosa è che forse lo userei a sto punto come clock, cioè come posto di avere le prove di abilità di gruppo, dove devi avere un tot di successi e fallimenti, continui a descrivere la scena a turno, e man mano che uno porta avanti la scena deve togliere un tassello di Jenga, e quando cade dipende dove siete arrivati. Cioè se riuscite a scappare dal labirinto che sta crollando prima che la torre cada, siete riusciti a scappare inermi, se no perdete qualcosa. Quindi sì, è figo inserirla,
cioè,
in
D&D. Questa effettivamente l'ho provata.
Oh no.
Cioè è stato molto figo in realtà vedere come a ogni turno prima facevano la loro azione in combattimento, e se quell'azione poi però andava a comportare un rischio per la cassa, in quel caso molto fragile, che stavano trasportando, gli tremava proprio la mano quando dovevano togliere il tassello, perché non è solo come in Dread che già hai tutta l'adrenalina e tutto, cioè lì ti senti proprio responsabile, perché dici è proprio l'azione che ho fatto io che potrebbe essere quella fatale per la cosa che...
No, è bella come un brew, va bene, devo ammetterlo, non è male. Vabbè, dopo farò un commento finale.
Tocca a te.
Ma vedo la mia rovina avvicinarsi. Ricordatevi, flexate. Allora, questo è, secondo me, un homebrew fondamentale. Può essere descritto in due righe, è molto semplice, ma è un modo per pensare alla rule of cool. In D&D è la regola homebrew che usiamo tutti, cioè il momento in cui il DM dice no, però è figo, facciamolo, anche se non c'è una regola. Quella, se ci pensi, tecnicamente è un homebrew, ok? Non è prevista, cioè è prevista dal manuale Dungeon Master.
Il manuale
però
dice che il master ha l'ultima parola.
Esatto, però di fatto quello che inventi in quel momento è la tua imbrue momentanea. L'idea è, per renderla narrativamente sensata, però non è soltanto fate succedere quello che sta succedendo, ma usate il something gain, something lost, qualcosa di guadagnato, qualcosa di perso. Puoi fare qualcosa di straordinario in qualsiasi momento, puoi saltare sul candelabro appeso al soffitto, muoverti avanti e indietro per lanciarti davanti al re in tempo per fermare la freccia, però, e te lo lascio fare, anche se magari non potresti farlo, sei troppo distante, non hai abbastanza tempo e così via, però paghi un prezzo. Che può essere un prezzo scontato, nell'esempio che ho appena fatto, vieni colpito e vai subito a 0 punti vita, anche se non eri vicino alla morte, oppure può essere una cosa metaforica, perdi qualcosa, ti si strappa la spada e cade nella confusione del combattimento, qualcuno te la ruba, la spada magica che avevi, cioè devi sacrificare qualcosa. Secondo me è sempre una meccanica facile per creare momenti narrativi, perché dopo magari qualcosa vuoi recuperarlo, e ha un po' l'idea della legge di Newton, no? Che per andare avanti devi lasciare qualcosa indietro, che è un po' una cosa che sentiamo molto in tutti i film, in tutta la narrativa che consumiamo. Quindi non è un homebrew meccanica, però è un homebrew su come pensare a come funziona Dungeons & Dragons in alcuni momenti, e mi piaceva portarla.
Beh, sì, ci sto. Cioè no, nel senso, vabbè, in generale mi piace l'idea che per guadagnare qualcosa devi in qualche modo pagare un prezzo, soprattutto se appunto, cioè non ti sto facendo fare un tiro, o comunque hai fatto un tiro, è andato male, ma ti dico vabbè, è figo, facciamolo lo stesso, sì. Però ci sta che in quel caso devi pagare un prezzo, va bene.
Va bene, e niente.
Allora, se siete arrivati fino a qui, è il momento di votare. Quale homebrew avete preferito tra quelle che abbiamo presentato? Adesso ve le ridiciamo velocemente, così vi ricordate di chi è cosa. Chi ha portato quelle più originali, quelle più divertenti, quelle che giochereste?
Massimo!
Le più utili? Allora, votate
io
nel sondaggio.
Io ho tutto sul wizard muscoloso, quindi...
Votate nel sondaggio per decretare il vincitore. Vi ricordo che Emilio ha portato Muscle Wizard, quindi il nostro mago muscoloso.
Wizard. Guarda che lo dice male apposta per Wizard. Muscle Wizard.
Vabbè, il bodybuilder muscoloso, eccetera.
Lo studente dello SWOL, lo scolaro dei muscoli.
Va bene. Poi il tiro su enfasi.
Esatto. Stiamo okay. dicendo tutti i miei vicini, così sembra sì. vero. Ok. Tiro su enfasi di Brennan Mulligan. Poi okay. ho portato anche...
La moneta di ispirazione.
Il token di ispirazione per averla ricaricabile durante la partita e l'idea di fare qualcosa di figo sacrificando qualcos'altro, quindi something okay. gained, something lost.
Ok, i miei invece sono...
Li leggo io però, se no non vai.
Vai.
Dov'è che è il primo? Non lo so, neanche li trovo. Allora, mischiare tiefling e altre robe.
Dai,
allora, la possibilità di modificare e costruirsi la propria sottospecie specifica. Che sottospecie tecnicamente è la razza. Non dirò niente, sapete cosa sto pensando. Poi ha portato delle sottoclassi molto fighe come il dominio del filo e il cammino degli esultanti. Sottoclasse per il chierico e sottoclasse per il barbaro originali. Un sistema di gestione delle sfide sociali basato appunto su dei calcoli molto complicati che nessuno applicherà mai. E devo tirare acqua al mio mulino perché cioè sono violentemente non preparato per questa cosa, mi sono accorto vedendo la mole di cose che ho scritto già delle mie tre righe per ogni homebrew. E l'ultima è usare la torre di Jenga per rappresentare tutto quello che di solito non viene modellizzato nel combattimento, quindi oggetti da proteggere, città da salvare e così via, che obiettivamente è molto figo.
Quindi avete tutto chiaro, votate nel sondaggio per decretare il vincitore, grazie a tutti coloro che ci hanno mandato link e suggerimenti.
Se volete sostenerci potete farlo in vari modi, lasciarci 5 stelle di review su Spotify o sulla vostra piattaforma di podcast, venire a parlare nel Due Draghi Club su Discord o ascoltare gli altri podcast Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso.
Non diciamo mai dopo il riposo lungo, non so, metterci una battuta sul riposo lungo.
Sì.
D&D tematico.
Io lo dico sempre quando faccio io la chiusura in realtà.
Questo non inciderà.
Questo va a mio vantaggio.
Questo
va a mio vantaggio.
No, no.
Sono punti per me.
Flex.
Sono punti per me.
Suo.